Apriamo le nostre Bibbie nel capitolo 9 degli Atti degli Apostoli. Quando Alessandro Magno ha conquistato il mondo, ha lasciato delle aree di cultura greca un po' in tutto il mondo. E così queste aree di cultura greca divennero molto influenti. E anche se l'impero romano ha conquistato l'impero greco, la cultura greca è rimasta come una caratteristica dominante nel mondo. E così il mondo era sotto la dominazione dell'impero romano, ma la cultura più importante era quella greca. Ora, la cultura greca era orientata maggiormente verso l'arte. Al contrario, invece, la cultura ebraica era molto legalista. E i farisei erano i rappresentanti della cultura ebraica, molto ristretti, molto legalisti, e tendevano sempre verso il lato legalista delle cose, mentre i greci erano più tendenti verso gli aspetti culturali, verso le forme d'arte, e quindi c'era un grande contrasto tra queste due culture. Ora, durante questo tempo, Israele era diviso, i giudei erano divisi tra gli ellenisti e i giudei in senso stretto. Tutti erano giudei, ma i sadducei tendevano verso la cultura greca, erano materialisti, mentre i farisei erano di cultura ebraica, erano seguaci della cultura ebraica. E di conseguenza, chiunque avesse voluto raggiungere i giudei doveva avere una buona conoscenza sia della cultura greca che della cultura ebraica. E così Dio ha scelto Paolo come suo strumento. Paolo è nato a Tarso, che era uno dei centri della cultura greca, e fino all'età di 14 anni, anche se era ebreo di ebrei, cioè i suoi genitori erano di cultura ebraica, farisei molto afferrati. Tutti i primi amici e compagni di Paolo erano tutti di cultura ellenista, e così lui ha conosciuto bene la cultura ellenista, ma i suoi genitori, per proteggerlo dalla cultura greca, all'età di 14 anni, invece di mandarlo alle scuole lì, alle università dell'Asia Minore, scelsero invece di mandarlo all'università ebraica, che si trovava a Gerusalemme, dove potesse sedere ai piedi di Gamaliele, uno dei più grandi insegnanti dell'epoca, tra i farisei. E così Paolo viene immerso completamente nella cultura ebraica, la cultura farisaica, ma nello stesso tempo non si è mai liberato completamente di quell'influenza che ha avuto da bambino, quel retroterra culturale ellenista, di cultura greca, uno strumento perfetto per il Signore, per andare nel mondo e per raggiungere quelli della cultura ellenista, con la verità dell'Evangelo di Gesù Cristo. E così nel capitolo 9, a partire dal capitolo 9, abbiamo la cattura da parte di Dio di quest'uomo, di Paolo. Saulo, intanto, spirando ancora minacce e strage contro i discepoli del Signore, si recò dal sommo sacerdote e gli chiese lettere per le sinagoghe di Damasco, affinché se avesse trovato alcun seguace della via, questa è un'interessante descrizione dei cristiani, uomini o donne, li potesse condurre legati a Gerusalemme. Ora avvenne che, mentre era in cammino e si avvicinava a Damasco, all'improvviso una luce dal cielo gli sfolgorò d'intorno, e caduto a terra udì una voce che gli diceva: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» Ed egli: «Chi sei, Signore?» E il Signore disse: «Io sono Gesù, che tu perseguiti. Ti è duro recalcitrare contro i pungoli». E qui abbiamo la cattura di Paolo. Paolo viene preso, afferrato da Dio. E lo stesso Paolo dice: «Per cercare di afferrare ciò per cui sono stato anche afferrato da Cristo Gesù». E qui abbiamo, in un certo senso, la cattura di Paolo da parte di Dio. Qualcosa di radicale, di forte. Qui c'è un uomo che Dio prende e fa girare di 180 gradi. Ma ci sono delle indicazioni nel testo che ci fanno capire che Dio già stava in qualche modo operando nella vita di Paolo, perché il Signore gli dice: ti è duro recalcitrare contro i pungoli. Ora, i pungoli erano quegli strumenti che mettevano davanti all'aratro, in modo che se il bue scalciava all'indietro colpiva questi pungoli e si faceva male, quindi era scoraggiato dal farlo. I pungoli quindi servivano per scoraggiarlo dal tirare calci indietro, e naturalmente servivano anche per proteggere colui che guidava l'aratro. Ti è duro recalcitrare contro i pungoli. Io credo che la morte di Stefano abbia lasciato un segno importante nella vita di Paolo. Io credo che mentre guardava Stefano morire, e Paolo dice: io ero d'accordo con la sua uccisione, il che significa che Paolo era un membro del Sinedrio e che aveva votato contro Stefano come membro del Sinedrio, e questo comporta alcune cose interessanti. Doveva essere sposato per essere membro del Sinedrio. E cosa sia successo a sua moglie, la Bibbia non ce lo dice. Ci sono storie, tradizioni della prima chiesa che dicono che sua moglie l'abbia lasciato quando è diventato cristiano, e che avevano due figli, e che uno è andato con Paolo e uno con lei quando si sono lasciati. Ma questa è solo tradizione, non lo sappiamo. Ma credo che, osservando Stefano morire, ascoltare prima il suo messaggio, perché Paolo era là, e quindi ha ascoltato prima il suo messaggio, ha visto la sua faccia, ha visto l'unzione dello Spirito di Dio, ma ancora era deciso, come fariseo, a perseguitare questa nuova setta che stava crescendo all'interno del giudaismo. E così andò dal sommo sacerdote, e più tardi, scrivendo la sua testimonianza nella lettera ai Filippesi, dice: riguardo allo zelo persecutore della Chiesa, e andò verso Damasco, ma all'improvviso Dio lo cattura sulla strada e disse: chi sei, Signore? E il Signore: io sono Gesù che tu perseguiti, ti è duro recalcitrare contro i pungoli. Ora, qui c'è una cosa interessante. Paolo stava perseguitando la Chiesa, ma notate come Gesù completamente identifica se stesso con la Chiesa. Ogni persecuzione che noi possiamo ricevere è direttamente rivolta a Lui. Gesù si identifica completamente con la sua Chiesa. Non dice: perché perseguiti la mia Chiesa? Gesù dice: perché perseguiti me? Allora egli, tutto tremante e spaventato, disse: Signore, che vuoi che io faccia? Una conversione istantanea, 180 gradi. E il Signore: alzati ed entra nella città, e ti sarà detto ciò che devi fare. Ora, il comando del Signore a Paolo è stato molto semplice, non è vero? Vi ricordate quando abbiamo parlato del fatto che Dio ci chiama a fare un passo alla volta? E quindi, invece di spiegare davanti a Paolo l'intero suo futuro, invece di fare questo, gli dice semplicemente: alzati e vai in città, e ti sarà detto ciò che devi fare. Or gli uomini che viaggiavano con lui si fermarono attoniti, perché udivano il suono della voce, ma non vedevano alcuno. E ci sono alcuni che vedono una contraddizione della scrittura qui, perché quando Paolo racconta questa storia nel capitolo 22 degli Atti, egli dice che quelli che erano con lui non udirono la voce. Ma là, in quel passo, usa un'altra preposizione in greco per dire che non riuscirono a comprendere quello che diceva la voce. Quindi udirono il suono, ma non compresero le parole, perché Dio parlava direttamente a Paolo. Quindi udirono la voce, ma non riuscirono a comprendere il significato, le parole. E quindi questo è quello che dice Paolo nel capitolo 22 degli Atti, che udirono il suono, ma non riuscirono a comprendere le parole. e quindi non c'è nessuna contraddizione. Rimasero senza parole perché udirono la voce, ma non videro nessuno. Poi Saulo si alzò da terra, ma aperti gli occhi non vedeva alcuno, e quindi fu accecato momentaneamente da questa esperienza. Allora, prendendolo per la mano, lo condussero a Damasco. Ora, l'entrata di Paolo a Damasco è stato qualcosa di assolutamente diverso rispetto a quello che Paolo si aspettava prima. Egli doveva entrare a Damasco con questo grande compito, con queste lettere da parte del sommo sacerdote, iniziare a gettare gente in prigione, a imprigionare quelli che invocavano il nome del Signore, ma invece di entrare in questo modo, entra portato a mano, completamente cieco, condotto dai suoi compagni dentro la città. E rimase 3 giorni senza vedere, nei quali né mangiò né bevve. Credo che in questi 3 giorni ci siano stati tanti pensieri che giravano nella mente di Paolo. Dio in un qualche modo l'ha tagliato fuori da ogni tipo di distrazione, in modo da aiutarlo in qualche modo a rimanere concentrato su quello che gli stava accadendo, su quello che stava succedendo in quel momento. E così è rimasto senza vedere e non ha mangiato né bevuto per 3 giorni. Ed era quindi completamente concentrato su quello che stava accadendo nella sua vita in questo momento. Ora a Damasco vi era un discepolo. Notate, non era un apostolo, ma solo un discepolo, di nome Anania, al quale il Signore disse in visione: «Anania!» Ed egli rispose: «Eccomi, Signore!» E il Signore a lui: «Alzati e recati nella strada detta dritta», che è la strada principale di Damasco, «e cerca in casa di Giuda un uomo di Tarso, di nome Saulo, che sta pregando. Ed egli ha visto in visione un uomo di nome Anania entrare ed imporgli le mani perché recuperi la vista». Allora Anania rispose: «Signore, io ho sentito molti parlare di quest'uomo, di quanto male ha fatto ai tuoi santi in Gerusalemme, e qui all'autorizzazione dei capi dei sacerdoti di imprigionare tutti coloro che invocano il tuo nome». Ma il Signore gli disse: «Va, perché costui è uno strumento da me scelto per portare il mio nome davanti alle genti, ai re e ai figli di Israele». E quindi Dio aveva bisogno di un uomo con il background di Paolo, con il suo passato, con le sue esperienze. Un uomo che potesse parlare agli ebrei, ma anche un uomo che potesse parlare a quelli di cultura greca, un uomo che poteva parlare anche a dei re. E così è uno strumento scelto da Dio. E Paolo più tardi riconosce che la mano di Dio era su di lui fin dal grembo di sua madre, che anche nelle prime esperienze Dio era con lui, formandolo, addestrandolo, preparandolo per quel compito che Dio aveva per lui, che aveva preparato per lui. Ed è così con ogni servo di Dio. Possiamo guardare indietro nella nostra vita e vedere tutti quegli strumenti che Dio ha usato per svilupparci, per farci crescere, per prepararci a quel compito che Dio aveva in mente, che noi compissimo per Lui. Paolo, scrivendo agli Efesini al capitolo 2, versetto 10, dice: «Noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato perché le compiamo». Dio sa quello che ha in mente per la tua vita. Dio conosce quel ministerio, quell'opera che ha in mente che tu faccia per il suo regno. E Dio nel frattempo opera nella tua vita affinché tu possa essere preparato per quel compito. E un giorno tu scoprirai che tutte queste esperienze nella tua vita fanno tutte parte del piano di Dio che ti stava preparando per fare l'opera sua. Ed è eccitante scoprire che Dio, anche nei momenti in cui non lo conoscevamo, anche nei momenti in cui eravamo lontani da Lui, ma Dio era là e preparava la nostra vita e operava dentro di noi e ci preparava per l'opera che Lui aveva in mente per noi. Uno strumento da me scelto per portare il mio nome davanti alle genti, davanti ai re e ai figli di Israele. E qui c'è un'interessante dichiarazione, perché Dio va avanti dicendo: poiché io gli mostrerò quante cose egli deve soffrire per il mio nome. Mi chiedo, se fossi stato nei suoi panni e Dio mi avesse dichiarato le cose che avrei sofferto nel mio ministero, se io avrei continuato, oppure non mi sarei inginocchiato dicendo: Signore, manda qualcun altro. Perché non chiami qualcun altro? Ammiro Paolo per questo. Dio gli ha mostrato quante cose avrebbe sofferto per il suo nome, ma Paolo era pronto. Quando ha piegato la sua vita dicendo: Signore, che vuoi che io faccia? Come vuoi che io ti serva? Paolo non si è mai spostato da là, non ha mai cambiato idea. Ha fatto un contratto con il Signore e non aveva intenzione di tornare indietro, perché si è reso conto che la mano di Dio era sulla sua vita e che lo aveva preparato fino a questo punto. E non importa quello che succederà, ma io andrò avanti. Anania dunque andò ed entrò in quella casa. Quando Dio gli aveva detto di andare da Paolo, era sicuro che Dio si stesse sbagliando. Signore, io so di quest'uomo, non puoi dire sul serio. Ma Anania andò dunque ed entrò in quella casa, e imponendogli le mani disse: fratello Saulo. Mi piace, lo riconosce subito come un suo fratello. Lo riceve immediatamente nella famiglia in Cristo. Fratello Saulo, il Signore Gesù. Vi ricordate, Paolo aveva detto: chi sei, Signore? E il Signore aveva risposto: sono Gesù che tu perseguiti. E qui Anania specifica: il Signore Gesù, che ti è apparso sulla via per la quale venivi, mi ha mandato perché tu recuperi la vista e sii ripieno di Spirito Santo. E ricordatevi che Anania non era un apostolo, è un semplice discepolo della chiesa di Damasco, e di lui non sappiamo nulla di più, e non lo sentiremo più menzionato dopo questa occasione. Solo un semplice discepolo, che pure Dio ha usato come strumento per imporre le mani su Paolo in modo che potesse essere guarito, che potesse recuperare la vista e ricevere lo Spirito Santo. E in quell'istante gli caddero dagli occhi come delle scaglie e riacquistò la vista. Poi si alzò e fu battezzato. E dopo aver preso cibo egli recuperò le forze. Poi Saulo rimase alcuni giorni con i discepoli che erano a Damasco. E subito si mise a predicare il Cristo nelle sinagoghe, proclamando che egli è il Figlio di Dio. Ora, Paolo conosceva bene le scritture e non appena scoprì che Gesù era il Signore, è stato in grado di usare la sua conoscenza della scrittura e rendersi conto che Dio aveva promesso di mandare suo figlio. Si rese conto, secondo la profezia in Isaia, la Vergine concepirà e darà luce a un figlio e gli porrà nome Emanuele, che significa Dio con noi. Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, sulle sue spalle riposerà l'impero e sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, Principe della pace. E tutte queste scritture hanno iniziato ad attraversare la mente di Paolo, e ora è in grado di vedere che Gesù è il Figlio di Dio, e così ha cominciato ad andare per le sinagoghe e a predicare ai giudei che Gesù è il Figlio di Dio. E tutti quelli che lo udivano stupivano e dicevano: non è costui quel tale che a Gerusalemme perseguitava tutti coloro che invocano questo nome? E non è venuto qui col preciso scopo di condurli prigionieri dai capi dei sacerdoti? Rimasero stupiti della predicazione di Paolo. Ora, tra il versetto 21 e il versetto 22 c'è un lasso di tempo che non è specificato nel nostro testo, ma a questo punto, secondo la lettera ai Galati, Paolo lascia Damasco, senza consultarsi con nessuno, con nessuna carne, ma solo per cercare il Signore e per ricevere piena istruzione, un pieno ammaestramento, è andato in una zona deserta del Sinai. E là per 2 o 3 anni è stato ai piedi del Signore, per essere ammaestrato dal Signore direttamente, riguardo alla verità di Gesù Cristo. E così Paolo, scrivendo ai Galati, dice che dopo la sua conversione, io non mi consultai subito con carne e sangue, con nessun uomo, ma me ne andai in Arabia, e lì è stato ammaestrato direttamente da Gesù. L'Evangelo, la dottrina che lui ha proclamato. E poi da lì è ritornato a Damasco e poi a Gerusalemme per andare a vedere Pietro e rimanere con lui 15 giorni, ma non per essere ammaestrato da lui, ma solo per condividere con lui le cose che gli erano successe. E così 3 anni in Arabia, là vicino al Sinai. Non viene specificato qui, ci si passa sopra. Ma se volete sapere dove viene collocato temporalmente, è tra i versetti 21 e 22. È qui che c'è questo soggiorno di 3 anni, in Arabia. E leggiamo nel versetto 22, «Ma Saulo confondeva i giudei che abitavano a Damasco». O come dice un'altra versione, «Ma Saulo si fortificava sempre di più e confondeva i giudei residenti a Damasco». Quei 3 anni sono stati un tempo di crescita, in cui Paolo si è fortificato sempre di più, cercando il Signore, stando direttamente a contatto con il Signore. Mi arrabbio un po' quando qualcuno viene e mi dice, «Chuck, voglio entrare nel ministero», e io dico, «Perfetto, ma da quanto tempo sei un credente?» «Oh, sono quasi 2 mesi ormai, e già cercano un pulpito per iniziare a fare il pastore». Paolo era stato istruito bene nella scrittura, ma nonostante questo non è entrato subito nel ministerio, ma si è preso del tempo per prepararsi ed è stato là in Arabia per 3 anni per essere ammaestrato circa il Signore. Dio usa degli strumenti che lui ha preparato e questa preparazione è una parte necessaria per ogni ministerio efficace. Credo che ci sia un grande errore nella Chiesa e credo che sia imporre le mani troppo presto. E per anni nella Chiesa succede questo, qualcosa di veramente terribile. Non appena una celebrità di Hollywood dice di essersi convertita, immediatamente questa persona viene bombardata da chiese, conferenze, riunioni speciali per andare a quegli incontri. E vanno in giro dappertutto condividendo la loro testimonianza, settimana dopo settimana dopo settimana, qui e là, dando la loro testimonianza a folle di persone entusiaste. Ma purtroppo andando per tutti gli Stati Uniti, settimana dopo settimana, per condividere la loro testimonianza, quella testimonianza è l'unica cosa che sentono. E così non sono radicati e fondati sulla parola. Non ricevono mai un fondamento. E così molte di queste celebrità che vanno in giro a condividere le loro testimonianze, dopo un po' di tempo si sente dire che ne è stato di quella celebrità? Beh, è tornata alla vecchia vita. Non è durata. E questo perché la Chiesa ha fatto un terribile errore, di credere che perché una persona è brillante in un particolare campo, allora subito può essere un gran teologo o un grande insegnante della parola. Ma questo è qualcosa di sbagliato. Ci sono stati dei brillanti scienziati che hanno accettato il Signore e naturalmente tutti vengono e li vogliono per testimoniare della loro conversione. Ora tu puoi essere un genio in biologia, ma questo non significa nulla rispetto alla parola di Dio. E così Paolo ha avuto bisogno che un fondamento fosse gettato nella sua vita. E così è andato in Arabia. E credo che questa sia una mossa saggia per tutti. Non avere fretta, ma accertati di essere andato a fondo nella parola e aver gettato il fondamento. Gesù ha parlato di 2 uomini che costruiscono una casa. E l'uomo saggio ha scavato a fondo e ha costruito sul fondamento della roccia, mentre lo stolto ha iniziato subito a costruire sulla sabbia. E purtroppo questo è quello che fanno molte persone. Vogliono subito fare qualcosa, vogliono subito vedere che qualcosa inizia, e iniziano a fremere ed agitarsi, ma non si prendono un tempo per gettare il fondamento. E quando viene la tempesta, la casa crolla. E così dobbiamo prenderci tempo per gettare il fondamento. Se Dio ti chiama, Dio non ha fretta. Noi abbiamo sempre fretta, ma Dio vuole preparare quegli strumenti che userà per l'opera sua. E così mentre era là, in Arabia, nel deserto, si fortificò sempre di più. E dopo che tornò a Damasco, dopo questi 3 anni, ora è veramente forte nel Signore e confondeva i giudei che abitavano in Damasco, dimostrando che Gesù è il Messia, che Gesù è il Cristo. E lui aveva questa grande preparazione nelle scritture e poteva prendere queste scritture e attraverso esse dimostrare che Gesù è il Messia. E questo non è un compito molto difficile. È molto semplice prendere l'Antico Testamento e dimostrare che Gesù è il Messia. Ma non c'è più cieco di chi non vuole vedere. Molti giorni dopo, i giudei si consultarono assieme per ucciderlo. Come vedete, nonostante egli avesse dimostrato loro che Gesù è il Messia, questo li ha solo fatti arrabbiare. Ma il complotto venne a conoscenza di Saulo. Ora essi facevano la guardia alle porte, giorno e notte, per poterlo uccidere. Allora i discepoli lo presero di notte e lo calarono giù dalle mura, dentro una cesta. E quindi Paolo non lascia Damasco in maniera trionfante, ma se ne va in un modo abbastanza umiliante, dentro una cesta giù per le mura, scappando da quei giudei che complottavano la sua morte. Ed è a questo punto che Paolo va a Gerusalemme ad incontrare gli apostoli. Giunto a Gerusalemme, Saulo cercava di unirsi ai discepoli, ma avevano tutti paura di lui, non potendo credere che egli fosse un discepolo. E questo è tragico. È stato rifiutato dalla Chiesa quando è tornato per la prima volta a Gerusalemme. Allora Barnaba, ricordate questo Barnaba? Aveva un altro nome, ma lo chiamavano Barnaba, che significa figlio di consolazione. E qui vedete perché ha avuto quel nome. Barnaba è un fratello che mette gli uomini insieme. Allora Barnaba lo prese e lo condusse dagli apostoli e raccontò loro come egli lungo la strada aveva visto il Signore che gli aveva parlato e come a Damasco aveva parlato con franchezza nel nome di Gesù. E così egli rimase con loro a Gerusalemme, andando e venendo, e parlava con franchezza nel nome del Signore Gesù. Egli parlava anche e discuteva con gli ellenisti, ma essi cercavano di ucciderlo. Il ministero di Paolo sembra avere questo effetto nella gente. Dovunque ha predicato, il risultato è stato o un risveglio o un tumulto. E le persone erano toccate da quello che diceva, in un modo o nell'altro, alcuni in modo favorevole, alcuni in modo ostile. Ma Paolo aveva un modo per provocare una reazione nella gente. I fratelli però, venuti a conoscenza di questo, che è modo particolare per iniziare un ministero, non è vero? Nelle prime 2 città in cui predichi, sei costretto ad andare via di nascosto perché complottano di ucciderti. I fratelli però, venuti a conoscenza di questo, lo condussero a Cesarea e di là lo mandarono a Tarso. Quindi vai un po' a casa, Paolo. E così lo mandarono a Tarso. Così le chiese in tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria avevano pace ed erano edificate. Non so se quella pace fosse salutare, fosse benefica, ma allora le chiese ebbero pace quando si liberarono di Paolo. E io credo perché la loro testimonianza non era più tanto franca, tanto coraggiosa. Avevano iniziato a vivere in maniera più pacifica con quelli che stavano loro intorno. E io non so se questo è il segno di una chiesa benedetta, una chiesa in salute. Ora, Paolo rimase a Tarso per circa 10 anni. Non sappiamo con precisione quanto tempo, ma almeno per 10 anni. E molti studiosi dicono che quando Paolo è tornato a Tarso è rimasto in oscurità per almeno 10 anni. E senza dubbio questo è stato un tempo in cui il Signore ha continuato a operare nella vita di Paolo, a farlo crescere nella conoscenza e nella comprensione della grazia e della bontà di Dio. Ma sono stati anni di silenzio per quanto riguarda il ministero di Paolo. Così le chiese in tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria avevano pace ed erano edificate, e camminando nel timore del Signore e nella consolazione dello Spirito Santo moltiplicavano. Ora lasciamo Paolo per un attimo e la storia di nuovo si concentra su Pietro. Ora avvenne che mentre Pietro percorreva tutto il paese, venne anche dai santi che abitavano a Lidda. Quindi Pietro decide di visitare le chiese che erano state fondate intorno alla Giudea, i credenti che erano stati dispersi per la Giudea e verso la costa, a Lidda, attualmente Lot, dove c'è l'aeroporto di Ben Gurion. Questa è l'area in cui Pietro è andato a visitare i credenti. Qui trovò un uomo di nome Enea, che già da 8 anni giaceva in un letto, perché era paralitico. Pietro gli disse: «Enea, Gesù il Cristo ti guarisce. Alzati e rifatti il letto». Ed egli subito si alzò, e tutti gli abitanti di Lidda e di Saron lo videro e si convertirono al Signore. Pietro ha parlato a lui con parole di fede, e c'è potenza nel pronunciare parole di fede. È importante, certo, che troviamo il giusto equilibrio, perché ci sono quelli che prendono questo insegnamento e lo portano ad un estremo. Tu puoi avere tutto quello che vuoi, tu puoi avere ogni cosa, e tutto quello che devi fare è semplicemente dirlo, pronunciare le parole, e parlano della rema, le parole pronunciate, la potenza creatrice delle parole pronunciate. E così tu pronunci per fede qualunque cosa tu voglia. Io voglio essere un milionario. Io voglio guidare una Mercedes. Io voglio avere una casa là sulla costa. E tu devi pronunciare parole di fede. Visualizzare quello che desideri. Visualizza te stesso mentre guidi quella Porsche. Cerca di vedere te stesso mentre guidi nel traffico. E così tu metterai ad effetto queste parole dalla potenza creatrice. E puoi avere tutto quello che desideri. Non ha Dio detto: date ordini circa l'opera delle mie mani? E parlano di pronunciare parole di fede, di visualizzare le cose che vuoi. Questa è metafisica. Troverete le stesse cose nei libri di Napoleon Hill, Pensa e arricchisciti, o Il 13° uomo più ricco di Babilonia. È parte della metafisica. E certo, c'è un qualche tipo di potere nel subconscio. E così, se tu visualizzi qualcosa, se ti poni degli obiettivi e se li dichiari costantemente, tu poni queste cose nell'area del subconscio e il subconscio inizia a sviluppare capacità, a ideare metodi in modo che tu possa realizzare queste cose, usando quindi una grossa capacità del tuo subconscio. Naturalmente loro spiritualizzano tutto questo e dicono: tu stai usando la potenza dello spirito, la quarta dimensione, e metti quella potenza all'opera. Ma questo funziona anche senza lo spirito. Funziona per le persone del mondo, per tutte quelle persone che vogliono seguire questi principi. E troverai tanti e tanti uomini che testimonieranno di aver avuto un grande successo negli affari. Ma tutto questo è legato ai principi di Napoleon Hill. Pensa e arricchisciti. Esattamente le stesse cose. Ora, a causa di questo, rischiamo di andare al lato opposto e quindi rinunciare, e perché temiamo di cadere in questa eresia, rischiamo di limitare quello che Dio vuole fare, e anche questo è sbagliato, e di non fare quindi più nessun passo di fede, e non pronunciare più parole di fede. Ora io sono sicuro che prima che Pietro pronunciasse queste parole ad Enea, il Signore aveva parlato al suo cuore e gli aveva detto di farlo. Vi ricordate quando Paolo era a Listra? Lui si rese conto, lui vide che quest'uomo aveva fede per essere guarito e disse: «Fratello, Gesù Cristo ti guarisce, alzati e cammina». E quell'uomo si è alzato e ha camminato perché Paolo ha pronunciato parole di fede a quell'uomo. Ma prima che Paolo pronunciasse queste parole, lo Spirito Santo gli aveva detto quello che intendeva fare. Io non dirigerò mai l'opera di Dio, e neanche voglio farlo, dirigere e comandare l'opera di Dio. Sono parole di Dio, e sempre iniziano da Lui, procedono da Lui. È importante che io realizzi quello che Dio vuole fare. È importante che io mi renda conto dell'opera di Dio e mi renda conto di quello che Dio vuole fare. E questa è la chiave di tutto. Sicuramente ci saranno dei momenti in cui Dio vuole che pronunceremo delle parole di fede a qualcuno e fare in modo che queste persone agiscano in base a queste parole di fede. Gesù spesso faceva questo. Sii forte. E vorrei anch'io pronunciare questa parola di fede oggi. Sii libero. Vivi una vita di vittoria in Gesù. Ora tu puoi prendere queste parole come parole di fede e dire: sì Signore, io sarò forte. Sì Signore, io avrò la vittoria. Sì Signore, io smetterò di fare questa cosa. E possono essere delle parole di fede in base alle quali tu agirai e troverai vittoria, troverai forza, troverai che Dio opera nella tua vita in modo potente. L'opera di Dio così si compie, parole di fede. È sbagliato portarlo agli estremi, come fanno le persone oggi, ma c'è bisogno anche di equilibrio, di non andare all'altro estremo. E così certe volte, perché cerchiamo l'equilibrio, quando parliamo contro il fanaticismo di tante persone, e così diciamo: oh, Chuck ha detto questo, è meglio che non facciamo queste cose. Ma bisogna essere equilibrati, ed è importante che noi manteniamo l'equilibrio. Dio opera oggi? Sì, Dio opera oggi. Sì, c'è potenza mediante la fede. Sì, possiamo vedere l'opera di Dio realizzata nella vita delle persone. E sì, noi possiamo pronunciare parole di fede alle persone. Ed è importante che lo facciamo. Ma è anche importante che non diventiamo estremisti e non andare in giro dicendo: ho scoperto una nuova potenza, una nuova dimensione di potenza, ora ho il controllo di tutto ed ora questo è quello che voglio. Dio, laggiù, subito! E così metto da parte la sovranità di Dio e dico: io sono sovrano, io ho il potere e io domanderò quello che voglio. E io comanderò l'opera di Dio. È così facile cadere nelle trappole della potenza. E dobbiamo stare attenti a questo, perché c'è qualcosa dentro di noi che ama il potere. E mi piace provare quel senso di potere, di forza, di potenza. Ed è così facile esaltarsi e cadere nella trappola del potere. Stavo leggendo del dio Thor, il dio del nord, e quando ha scoperto il suo potere era così eccitato che è saltato sul suo cavallo e ha iniziato a cavalcare per tutto il cielo puntando il dito a terra, perché ogni volta che puntava il dito un fulmine usciva e si schiantava a terra. E ha scoperto questo suo potere di scagliare fulmini e saette, e così se n'è andato per tutto il cielo ed è stato tutto il giorno a lanciare fulmini e saette. E mentre se ne tornava nella regione del nord, con questo senso di potere, ha gridato: «Io sono Thor!» E il suo cavallo si è rigirato e gli ha detto: «Bene, allora perché non hai usato una sella, imbecille? Così state attenti alla trappola del potere, agli inganni del potere». Pietro ha pronunciato parole di fede, e anche noi possiamo pronunciare parole di fede, e possiamo vedere che c'è potenza nel pronunciare parole di fede. Questo è un concetto corretto, legittimo, che noi possiamo utilizzare, ma che non dovremmo mai portare all'estremo. E così, come risultato della guarigione di Enea, tutti gli abitanti di quella regione, la valle di Saron, e tutti gli abitanti di Lidda e di Saron, lo videro e si convertirono al Signore. Ora a Joppe, circa 12 chilometri da Lidda, ora a Joppe c'era una discepola di nome Tabita, che significa gazzella. Ella faceva molte buone opere e molte elemosine. Ora avvenne in quei giorni che ella si ammalò e morì. Dopo averla lavata, fu posta in una stanza al piano superiore. E poiché Lidda era vicina a Joppe, i discepoli, udito che Pietro si trovava là, gli mandarono due uomini per pregarlo di venire da loro, senza indugio. Pietro dunque si alzò e partì con loro. Appena giunse, lo condussero nella stanza di sopra. Tutte le vedove si presentarono a lui piangendo e gli mostrarono tutte le tuniche e le vesti che Gazzella faceva mentre era con loro. E così qui c'è questa donna, Tabita, che faceva questi vestiti per i poveri. Una donna meravigliosa, speciale. Pietro allora, fatti uscire tutti, Pietro probabilmente prende spunto dalla vita di Gesù, perché lui era là quando Jairo era venuto a Gesù per sua figlia. E mentre andavano verso la casa di Jairo, sulla strada alcuni servi erano venuti a dire: «Non disturbare più il maestro, tua figlia è morta». E Gesù aveva detto a Jairo: «Non ti preoccupare, sta solo dormendo». E giunti alla casa, già era pieno di gente che faceva cordoglio. E tutti piangevano e facevano cordoglio per questa giovane, per la figlia di Jairo. E Gesù disse: «Non è morta, ma dorme». E tutti iniziarono a ridere e a prenderlo in giro. E così Gesù li ha fatti uscire tutti, disandate fuori. Ma ha fatto rimanere Pietro, Giacomo e Giovanni. Poi l'ha presa per mano e ha detto: «Talità, fanciulla, alzati». E subito si è alzata e ha iniziato a camminare. E Gesù l'ha presa per mano e l'ha data ai genitori e ha detto loro: «Datele qualcosa da mangiare». Ma Pietro aveva visto che Gesù aveva messo fuori quelli che non credevano, quelli che dubitavano. E Pietro, visto che queste persone, forse cristiani, erano tutte concentrate nel piangere e fare cordoglio per questa donna che era morta, «Oh, guarda che belle cose faceva, oh», li ha fatti uscire tutti. Non so, forse quello che stava per fare era così particolare, così bizzarro, che se non succedeva niente, Pietro non voleva rimanere in imbarazzo. Io almeno l'avrei fatto. Si pose in ginocchio e pregò. Poi, rivoltosi al corpo, disse: «Tabita, alzati». Ora, la chiama per nome, Tabita. E guardate quanto assomiglia a quello che ha detto Gesù: «Talita, fanciulla, talita cumi, alzati». Ora stava parlando ad un morto, ad un cadavere, e questo è piuttosto particolare, piuttosto bizzarro, parlare ad un cadavere. Poi, rivoltosi al corpo, disse: «Tabita, alzati». Ed ella aprì gli occhi, e visto Pietro, si mise a sedere. Egli le diede la mano e l'aiutò ad alzarsi, e chiamati i santi e le vedove, la presentò loro in vita. La cosa fu risaputa per tutta Joppe, e molti credettero nel Signore. E Pietro rimase a Joppe parecchi giorni, in casa di un certo Simone, conciatore di pelli. Ora, tutto questo ci ricorda delle parole di Gesù nel capitolo 14 del Vangelo di Giovanni, quando disse ai discepoli, dal versetto 12: «In verità vi dico, chi crede in me farà anch'egli le opere che io faccio, anzi ne farà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. e qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se chiedete qualcosa nel mio nome, io la farò. E qui c'è Pietro che fa lo stesso tipo di opere che aveva fatto Gesù. Qui in questo miracolo eccezionale della resurrezione di questa donna nella chiesa di Ioppe, Tabita, che Dio ha fatto ritornare dalla morte. E così vediamo che c'è ancora potenza là in quella chiesa, la chiesa delle origini. E questo è naturalmente una delle caratteristiche della chiesa delle origini, quella potenza dinamica dello Spirito Santo che è all'opera nella chiesa e attraverso la chiesa. Dovremmo pensare che Dio non operi più in maniera così potente? Io credo di no. Non possiamo pensarlo. È sbagliato. Io credo che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E non credo che dovremmo incolpare Dio per la mancanza di potenza nella Chiesa. Credo che dovremmo incolpare la Chiesa, noi stessi. Io credo che questa potenza è ancora disponibile oggi. Io credo nella potenza di Dio, che può trasformare le vite, che può far girare le persone di 180 gradi. Io credo nella potenza di Dio, che può far alzare i malati dai loro letti di infermità, che può liberare la gente dai legami di cose che li stanno distruggendo. Io credo nella potenza di Dio, che può risuscitare i morti. Non credo che Dio non abbia più la potenza, né credo che Dio non voglia usarla. Non credo che Dio non abbia più il desiderio di manifestarsi, ma credo seriamente che la mancanza riguarda noi, e credo che il problema principale è che non siamo in grado di gestire tutta la notorietà, la fama e l'attenzione che attira su di sé chiunque abbia una simile potenza da parte di Dio. Io so che personalmente non riuscirei a gestire quel tipo di potenza e la notorietà che ne deriverebbe. Non mi fido di me stesso. Temo che mi gonfierei di orgoglio. Temo che andrei a pubblicizzare grandi campagne di guarigione e non riuscirei veramente a gestire tutta questa situazione, tutto quello che deriverebbe dall'avere quel tipo di ministerio. Ora ci sono stati anni in cui ho pregato e digiunato per questo tipo di potenza. Ho desiderato tanto questo tipo di potenza e alla fine il Signore mi ha parlato. E mi ha detto, ti ho dato la via più eccellente, il sentiero dell'amore. Allora ho smesso di pregare per questi miracoli potenti. Ora, io ho visto miracoli. E chi può negare che il miracolo più potente e desiderabile è vedere la potenza di Dio che trasforma la vita di una persona? È molto meglio vedere la vita di una persona completamente trasformata dalla potenza dello Spirito di Dio, liberata dalla schiavitù del peccato, una nuova vita in Cristo. Questo è molto più importante che vedere che resuscita, e quando è resuscitata magari vederla che continua a vivere una vita di peccato, o che per quel miracolo tu diventi così pieno d'orgoglio che ormai sei inutilizzabile per il Signore. E così la mano di Dio non si era accorciata. Ma spesso in questi incontri di guarigione vediamo più spettacolo e finzione che veri miracoli. E quelli che dicono di avere questi doni sono uomini di cui non mi fido, perché li conosco. E questo non significa che non dovremmo più desiderare questa potenza, questi miracoli. Io non li desidero per me perché Dio mi ha parlato a riguardo. Ma questo non significa che Dio non può non volerlo per la tua vita. E se così fosse, glorificherei Dio e mi rallegrerei per questo, per l'opera che Dio farà per mezzo della tua vita. Non voglio certo essere nella posizione di quello che vuole limitare Dio, e non credo che questa debba essere mai la nostra posizione. Dio può fare smisuratamente al di là di quello che domandiamo o pensiamo. Per oggi ci fermiamo qui. Il prossimo capitolo, il capitolo 10, è molto importante, perché vedremo l'inizio dell'Evangelo predicato ai gentili, ai pagani.